Secondo il Melody Maker si è trattato niente meno del più importante locale della storia della musica rock, e a leggere le band che si sono succedute su quel palco, ecco come dargli torto: ci sono i Beatles, ci sono i Rolling Stones, ci sono i Led Zeppelin, ci sono gli Yardbirds, c'è Eric Clapton, ci sono tantissime band del heavy metal, ci sono le band del punk, tutti quei nomi che vi immaginate. E del resto, come poteva essere diversamente quando si tratta di un locale che sta nel centro della più grande metropoli del mondo, nella più grande metropoli musicale del mondo? Perché sì, è vero, ci sono tantissime città in cui la musica è fondamentale, che hanno un'importanza fondamentale per la storia e l'evoluzione della musica, ed è un po' quello che proviamo a raccontare qui, muovendoci anche in altre città che non siano le solite, perché ci sono tante capitali della musica, ma è evidente che la città che più di tutte ha contribuito all'ascesa della musica pop e della musica rock come forma di quello che conosciamo adesso è appunto quella città che sta a poco più di un'ora d'aereo da qua. Oggi di Must Be The Place vi porta a Londra, proprio la Londra della Swinging London, quella Londra centrale che abbiamo imparato a amare grazie alle canzoni di tutte quelle band che si sono esibite al Marquee. Ormai ve lo ricorderete, è una prassi consolidata: una persona apre un locale con un'idea, con la voglia di portare un certo tipo di musica, un certo tipo di esperienza, per posizionarsi in un certo modo. Ovviamente le cose prendono una piega inaspettata e si passa alla storia per tutt'altro. Se il CBGB's di New York voleva essere il luogo di riferimento della musica country e blues negli anni, alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, il Marquee nasce negli anni 50 dall'idea dell'appassionato di jazz Harold Pendleton, che si trasferisce dal Merseyside, dalla zona di Liverpool, a Londra con l'idea di aprire un locale dove sviluppare la sua passione per lo skiffle, la musica tradizionale inglese di quel periodo, e anche per la musica jazz. In quel periodo, appunto, gli anni 50, sono le forme di intrattenimento di musica che conosciamo, sono così agli albori. Ma ci passeranno altri 10 anni prima che il rock and roll, per come lo conosciamo, esploda in tutta la sua potenza tellurica e devastante. E quindi, insomma, l'intrattenimento popolare si va verso il jazz. Ma è anche vero che insieme a queste forme di intrattenimento, tutto il jazz nelle varie forme, c'è anche il crescente interesse della gioventù britannica verso il blues, che arriva appunto in modo clandestino, in modo un po' carbonaro. Insomma, le nostre storie sono piene di racconti di quelli che andavano a Londra e tornavano con un carico di cose che da noi, dalla periferia dell'impero, non arrivavano. E pensate che c'è stato un periodo storico in cui la stessa Londra si percepiva un po', almeno culturalmente e musicalmente, un po' la periferia dell'impero, quindi bisognava aspettare qualcuno che in qualche modo era andato in America e in qualche modo aveva messo le mani su delle registrazioni rudimentali, niente di paragonabile a quello che sentiamo oggi, o alla possibilità che abbiamo oggi aprendo YouTube, cercando praticamente tutto, ecco, registrazioni di bluesmen, che per farsi appunto un'idea. E studiando un po' il periodo, si nota che tra gli appassionati di blues che in qualche modo facevano una comunità alternativa in quella Inghilterra uscita dalla guerra, troviamo persone che insomma avrebbero fatto abbastanza parlare di loro, perché c'erano Mick Jagger e Keith Richards, c'era Rod Stewart, c'erano Jimmy Page e Robert Plant, c'erano insomma tantissime persone, e il blues è sicuramente una delle strade che Pendleton intraprende quando inizia a dare una direzione in precedenza al Marquee Club, prima che diventasse appunto quello che è conosciuto adesso come il più grande club della storia della musica rock. E tra i primi artisti fondamentali che hanno dato un'influenza fondamentale sulle band che amiamo, c'è stata appunto una tournée di Muddy Waters.
Morning, all I have was gone again. Late over in the evening, man, now I feel like blowing my horn. Well, now woke up this morning, all I have was gone. To the ocean running into the sea, but don't find my baby, somebody gone sure bury me. Books running to the ocean, man, that ocean running to the sea. Well now, I don't find my baby, pal, somebody sure gonna bury me. Stop her, whole evil well. But it seemed like hours and hours seemed like days. Well now, seemed like my baby child, well child, would stop her, load our way.
Everybody's gonna jump for joy. Like the my cup of meat. Everyone's beneath the trees, he's feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without. Gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without.
E tra le band che hanno guidato un po' la transizione del marquee tra locale dedicato al jazz e che in qualche modo ha portato il carbonaro blues alla gioventù britannica, ci sono anche personaggi che poi abbiamo trovato come prezzemolini nei dischi inglesi degli anni 60, 70 e 80 come Brian Auger e oppure i Manfred Mann, che è gruppo che pensate, e questo non è per fare il solito discorso nostalgico ma è un numero che fa impressione, Manfred Mann, che tra gli anni 60 e gli anni 70 si sono esibiti al Marquee la bellezza di 102 volte, ecco, quando appunto si suonava ogni sera e, come abbiamo visto nelle puntate precedenti di This Must Be the Place, esisteva quasi il concetto di residence, per cui appunto una band ogni giorno aveva il suo spot o aveva il suo giorno della settimana o comunque, ecco, era un modo di farsi le ossa, di farsi conoscere della band, di costruirsi una solida reputazione. E tra le residencies della prima fase del Marquee ci sono sicuramente i Manfred Mann da tenere in considerazione. Ma ecco, se noi dobbiamo proprio indicare la band fondamentale che lega il suo nome al Marquee come residency, è il nome di una band che, ecco, forse di strada ne ha fatta e forse qualcuno conosce, perché sì, prima come avventori, prima come appassionati di blues, poi come band che muove i primi passi prima di trovare la sua forma definitiva, ecco, nel 1963 una band che calca molte volte come residence i palchi del Marquee, che intanto ha cambiato la sua posizione dalla centralissima Oxford Street, conosciuta per essere la via dello shopping londinese, si è spostata di qualche isolato più in giù, a Soho, il quartiere multiculturale per definizione, in cui la swinging London tra moda, musica e nuove rivoluzioni giovanili si è sviluppata appunto tra Oxford Street e Piccadilly Circus, ecco, nella storica sede di Wardour Street il nuovo Marquee Club diventa il palco principale dei Rolling Stones.
Everybody wants somebody. Everybody.
E per far capire quanto sia stato importante innescare una scintilla in quegli anni, pensate che oltre alla residence dei Rolling Stones, oltre alla diffusione del blues anche attraverso i concerti degli Yardbirds che abbiamo appena ascoltato con For Your Love, nel 64 un giovanissimo David Bowie si esibisce per la prima volta al Marquee come appunto cantante dei Manish Boys, e qualche anno più tardi gli stessi Fleetwood Mac, blues psichedelici guidati da Peter Green si esibiranno per la prima volta su quel palco di Wardour Street, così come la Jimi Hendrix Experience, i Pink Floyd, che avevano una sorta di residency molto particolare, quella della domenica pomeriggio come attrazione principale dello spontaneous underground, una sorta di serata ancora più underground di quello che era già un locale con quella vocazione, talmente underground che è una curiosità che fino al 1970 un locale dedicato alla musica rock, alla musica blues, dove insomma erano anni in cui comunque la gioventù era talmente frenetica e vogliosa di prendersi tutto che insomma andava anche avanti con uno smodato consumo di anfetamine, ecco, fino al 1970 il Marquee non aveva una licenza per bere. Non si potevano assumere alcolici all'interno del locale, e addirittura si pensava di aprire un altro locale sopra il Marquee chiamato La Chasse, permettesse in qualche modo di dissetare appunto una gioventù sudata e che non si risparmiava per quanto riguarda la presa di coscienza del proprio corpo. Ed è anche per questo che è importante parlare di quello che la musica comporta, e perché è importante vedere dove sono posizionati geograficamente determinati luoghi. Ovviamente siamo stati tutti a Londra, sappiamo tutti come posizionato Soho nella geografia urbana della città, ma soprattutto sappiamo quali sono le vie fondamentali di quel quartiere, perché c'è Fleet Street, c'è Wardour Street, ci sono tantissime storie legate a tantissime comunità che a Soho trovano in qualche modo lo spazio per crescere, divulgarsi e in qualche modo essere libere, come ad esempio la comunità LGBTQI+, che in questo momento a Londra ha il suo epicentro nel quartiere di Soho. Ma ancora più caratteristica per il quartiere è Carnaby Street. Adesso è una via dello shopping estremamente gentrificata, come si usa dire in questo periodo storico, ma nel 1965 Carnaby Street era la via dell'avanguardia, la via del rinnovamento dello stile, fuori dai completi grigi degli impiegati e delle brave donne di famiglia che si immaginavano nell'Inghilterra post bellica. A Carnaby Street si comincia a portare la minigonna, si cominciano a comprare i vestiti o usare i vestiti dell'epoca bellica in un modo totalmente diverso, si comincia a ragionare con uno stile che poi appunto definiremo in qualche modo postmoderno, e ci sono gli stili, i vestiti che poi diventeranno le divise del movimento mod, che anche in quel periodo storico trova il suo sbocco musicale sul palco del Marquee, ovviamente con la sua band simbolo.
I'm feeling good now, yeah, but can't explain.
Ego Now, The Muddy Blues, è stata una delle prime canzoni registrate al Marquee. Questo ha dato l'idea a Pendleton, ma soprattutto al suo socio John Gee, che insomma un commercialista che da lì a poco diventerà una figura predominante, portando tantissime band innovative su quel palco. E pensate, una figura così importante che pure i Jethro Tull sia i Jethro Tull che i Ten Years After hanno dedicato canzoni a John Gee. Ecco, dà l'idea di diventare anche studio di registrazione. Ci sono proprio lì vicino a Wardour Street nascono i Marquee Studios, uno studio di registrazione che adesso non esiste più, così come non esiste più il Marquee Club, nonostante abbiano tentato in qualche modo di tenerlo in vita con vari spostamenti, varie destinazioni d'uso, anche sfruttando la storia. Ma i Marquee Studios non esistono più, e oltre ai Muddy Blues, tra le band che ci hanno registrato troviamo i Clash, tra gli artisti che ci hanno registrato troviamo Elton John. Ovviamente Londra non è una città in cui non sai dove andare a registrare se hai bisogno di uno studio di registrazione, e quindi dà ancora di più il senso dell'importanza dei luoghi, di quanto i luoghi respirino, facciano respirare un'area particolare, se permettano la costruzione di percorsi di senso decisamente significativi e siano fondamentali nella costruzione della musica che amiamo. Gli anni 60 del Marquee Club sono degli anni ricchissimi, abbiamo visto, praticamente tutti, dal pop al rock, dalla psichedelia al progressive, ci hanno suonato. Abbiamo visto che dai Muddy Blues ai King Crimson, dagli Yes ai Ten Years After, praticamente tutti hanno calcato quel palco. Ma se dobbiamo appunto scegliere una band di transizione tra gli anni 60 e gli anni 70, ovviamente c'è una band particolare che nasce proprio come erede della tradizione blues, portandola a un livello successivo, portandola nella modernità di un suono in qualche modo capace di superare le contraddizioni degli anni 60, anche le retoriche un po' stanche di un periodo, quello che abbiamo tra le altre cose raccontato nella puntata di ieri di This Must Be The Place. Ed è appunto la band, per certi versi definita la rock band definitiva, che al Marquee ha avuto uno dei palchi su cui si è consacrata. E ovviamente stiamo parlando di una band che non avrebbe bisogno di presentazioni, perché anche questo attacco lo conoscete benissimo, è l'attacco di Good Times Bad Times delle Zeppelin.
No matter how I try, I find my way to the same old jail.
Rod Stewart, da insomma appassionato e presenzialista della scena dall'inizio degli anni 60, non poteva che diventare uno dei cantanti simbolo della transizione tra gli anni 60 e gli anni 70 del marquee con i Faces, e questa era Flying, tratto dal loro primo disco del 1970, anno in cui i Faces si sono esibiti al marquee diventando importanti. E tra le altre band che si sono fatti strada al marquee all'inizio degli anni 70, facendo dei concerti fondamentali per trovare un contratto discografico e per farli proiettare così nella stratosfera, c'è appunto una delle band probabilmente più discusse della storia della musica, che è una band cui è molto facile e effettivamente ha ragione dargli contro. Ovviamente sto parlando dei Queen, che almeno all'inizio degli anni 70 si inseriscono dentro il crescente filone glam, portando appunto un rock and roll che prende molto dal progressive, ma che in qualche modo si inserisce dentro questa scia di ritorno alle radici del rock and roll, con una buona dose di hard rock, portando le radici psichedeliche, soprattutto grazie a Brian May, anche in un discorso più particolare, ed è grazie ad alcuni concerti al marquee che trovano il loro contratto discografico per la Trident. E abbiamo anche già citato prima David Bowie, che negli studi del marquee nel 1974, reduce dall'epopea di Ziggy Stardust, concepisce uno show che è la quintessenza dello show bowiano, The 1980s Show, si chiama appunto, uno spettacolo con altri ospiti, c'è anche Marianne Faithfull, in cui la sua figura è proprio quella all'apice del trasformismo bowiano, traghettando appunto il rock dentro quella dimensione di divismo, di teatralità che conosciamo proprio grazie a lui, e con una scaletta che effettivamente del successo di David Bowie ha veramente veramente poco, però ecco, sicuramente diventa particolare per capire come lo stesso Bowie, nel momento in cui deve ritornare in un luogo per fare un po' il punto di quello che è la sua carriera fin qua, torna ovviamente al marquee.
Snuck into the city, strung out lasers, sacks back lasers, ate all the razors, pulling the waiters, talking about Monroe, walking on so white, New York's a no-go, and everything tastes nice, cold chain chain, yeah. Ooh, yeah,
to lots of them just for so wild. Cracking the sands, you know, let go his hands. Testing the beautician, gives him nutrition. Keeps all your dead hell from making up underwear. We'll be right back.
È ovviamente un locale che insomma interpreta lo spirito del tempo in una città che interpreta e se non altro lo detta lo spirito del tempo. Il Marquis non poteva essere indifferente al punk, alla new wave, a tutta la musica che in qualche modo rivoluziona un'altra volta la storia, e i Sex Pistols sono tra le band che si esibiscono al Marquis. Ma guardando l'elenco di band che in quegli anni ha trovato a Londra palco, portando la loro musica diversa rispetto alle retoriche del rock and roll, troviamo i Cure, troviamo i Sound, troviamo i Joy Division, che non facciamo sentire perché appunto aprirebbe totalmente un altro capitolo, che un altro capitolo dedicato a una città che affronteremo nelle prossime puntate di This Must Be The Place. Ma ecco, tra le band che ovviamente trovano spazio al Marquis c'è una band che di Londra incarna perfettamente lo spirito del tempo, una band che si rifà alla tradizione che abbiamo citato poco prima, la tradizione degli Who, la tradizione dei Mod, che è appunto gente di Carnaby Street, teppisti con lambretta e completo tre bottoni. Stiamo ovviamente parlando dei Jam di Paul Weller.
Traffic going nowhere,
London traffic
polluting the air.
Travel
London in a car,
don't really
want a car.
So many cars
in the streets,
wonder
why we bother
at all.
London
traffic
is a problem,
London
traffic,
too many
cars.
But my
system's look
very deep,
color
signs
direct
the
streets.
No one seems to care.
Take a look
at our
city.
Take the
traffic
elsewhere.
Leave
the city,
bring
our traffic.
Give the
place a chance
to buy.
Turn
the field,
cover
London.
Give the
chance to
breathe
again.
London
traffic,
still in
confusion.
London
traffic,
blocking
the streets.
London
traffic,
going
nowhere.
London
traffic,
polluting
our air.
London
traffic,
London
traffic,
London
traffic,
London
traffic.
E verso la fine degli anni Ottanta, un decennio che per il Marquis ha significato soprattutto heavy metal con le performance di Iron Maiden, Metallica e Def Leppard, e il ritorno del progressive con i Marillion e i Genesis, alla fine degli anni Ottanta, dicevamo, il locale entra in un periodo di crisi. Ovviamente, come abbiamo visto in questi casi, le ragioni di mercato non hanno tanto riguardo per quanto riguarda la storia della musica, e l'intera sede di Wardour Street è stata venduta per essere appunto riqualificata, come si dice in questi casi. Ovviamente anni e anni di musica ad altissimo volume ha messo a dura prova le fondamenta del posto, quindi non c'era più spazio per un locale come questo, e in qualche modo il Marquis ha provato a spostarsi, ha provato a trovare nuova vita, prima a Charing Cross, che è un'altra strada nel centro di Londra, ma non è stata fortunato, e infine a Covent Garden, una delle mete turistiche per definizione di Londra. Ma lì stavamo già entrando dentro un altro discorso, perché appunto si tratta del mito del Marquis, quasi una sorta di hard rock caffè in salsa minore. Insomma, ci sono stati appunto delle performance come quelle di band indie come i Razorlight o gli Snow Patrol, metro, no? I magic numbers, addirittura qualche segnale da parte di grandi nomi come Ozzy Osbourne, Green Day e Billy Idol, però ecco, siamo da un'altra parte, non c'è più quello spirito del più grande locale della storia della musica. Pensate che, insomma, tra le altre persone che hanno provato a metterci mano comprando il logo, comprando il locale, provando a farne qualcosa, c'è stato addirittura Jimmy Page, proprio per far capire quanto le rockstar di quel periodo, che al Marquis devono moltissimo, insomma, chiamate a partecipare, insomma, ci hanno provato. Però, appunto, come abbiamo visto, la storia forse è anche giusto farla finire quando è ora, anche se non vorremmo. E nel 2008 il Marquis chiude definitivamente. Quello che rimane monolitico, un monumento, il monumento della storia della musica rock, soprattutto a Londra, una città che si sposta, è policentrica, cambia in continuazione, non sta mai ferma. Effettivamente la fine di un locale per Londra è solo la possibilità di milioni di altre storie che aspettano solo di essere raccontate, dall'indie rock all'elettronica, dalla dub al free jazz, insomma, la geografia di quella città tentacolare, quella più grande metropoli europea, in qualche modo dall'esperienza del Marquis diventa veramente qualcos'altro. Forse è anche giusto che un posto del genere sia chiuso, per non diventare un monumento a se stesso, per non fare in modo che la musica rock in qualche modo puzzasse ancora di più di vecchio e di stantio, e perché appunto sarebbe un po' un tradimento della missione storica di un luogo in cui si è costruito il futuro, si è costruita la passione, si è costruita una pagina importantissima della storia della musica che ha. Questo è di Must Be the Place e la puntata di oggi era dedicata al Marquis di Londra.